E ci siamo davvero, ben trovati, buongiorno da casa svizzera. Alice Pedrazzini, ti vedo in forma.
Sì, stiamo bene, stiamo bene. Sì. Ma anche perché ogni volta che senti questa canzone sai che poi davanti fino alle 10 ci saranno incontri, ci saranno... Poi oggi...
Incontri dolci, mettila così, ma particolarmente
dolci. Sorprese, anche per me, ne ho appena scoperta una che non vedo l'ora di condividere anche con voi.
Sì, l'hai scoperta con l'inganno perché nessuno doveva dirtelo, invece è andata così, ma lo scoprirete anche voi perché oggi è una giornata di sorprese dedicate fondamentalmente al cibo che ci fa stare bene, al cibo che ci fa stare uniti e che ci dà gioia, perché parliamo soprattutto di dolci, di pasticceria, di cose che a me per esempio in questo momento, cioè io ne parlo e sento già quel profumo di burro.
E se voi avete già ascoltato Casa Svizzera in passato, sapete che ci sono due persone in particolare che quando parliamo di dolci, quando parliamo di dolci svizzeri, quando parliamo di storie, soprattutto dietro a quello che è, poi appunto chiamalo semplicemente cibo, no, non è solo cibo, ci sono due persone in particolare che di solito ci piace avere attorno a noi, a questo camino, e oggi le abbiamo tutte e due qui con noi. Non era mai capitato qui in questa casa che ci accoglie, sui nostri divanetti ci sono due persone.
Sì, due persone che ci piacciono tantissimo. Una è Alice Tognacci, che finalmente vediamo anche dal vivo. Come stai, Tognacci?
Buongiorno ragazzi.
Sei in forma
tutto
anche tu?
Bene, oh. E mi avete fatto una bella sorpresa su questo divanetto oggi.
Presentalo tu, dillo.
Perché c'è Piff qua con noi.
Mastro Piff, bentornato.
Buongiorno.
Anche te ti vedo bello in forma.
È abbastanza, devo dire. Ho viaggiato abbastanza anche nelle ultime due settimane. Quindi.
Sì. Hai portato il panettone a spasso?
No, sono andato io a spasso. Degli eventi interessanti. Uno a Roma, poi l'altro giorno a Ginevra, ieri a Zurigo. Quindi mi sono fatto un bel giro.
Hai fatto un trittico importante.
Sì,
legato a cosa? Cos'è il filo rouge?
Ma allora, quello di Roma era perché la cucina italiana è stata nominata patrimonio.
Esatto, ne abbiamo parlato anche noi. Ci sono gli articoli
mondiale,
su RSI Food.
E devo dire, io sono stato invitato dal gruppo di Massari, del quale faccio parte. E posso dire che
hai
comunque
detto Eugenio Massari,
sì.
Ok,
il maestro,
okay,
il maestro.
E
sarebbe
posso dire che mi sento, anzi, come ticinesi ci dobbiamo sentire coinvolti, anche se è un riconoscimento che è stato dato all'Italia, quindi alla cucina italiana, ma comunque noi, io cito solo tre cose: panettone, polenta e risotto. Basta.
Che è lì che parla. Poi se volete entrare più nel dettaglio, Alice, ricordiamo, la nostra è una bella collaborazione con RSI Food, la verticale del cibo, ma soprattutto se andate sul sito rsi.ch, mettete food e là trovate un mondo,
certo,
che si apre.
rsi.ch/food, e proprio la scorsa settimana anche qui a Casa Svizzera abbiamo parlato di questo, perché abbiamo parlato di un brindisi sicuramente condiviso per questa vittoria, perché si raccontava che appunto la cucina italiana non ha confini, soprattutto in quello che è il cuore della Svizzera italiana, quindi quello che è la cultura e la regionalità della cucina della Svizzera italiana affonda le radici. E anzi abbiamo notato, Piff, che non solo affonda le radici, ma insomma ci sono state figure di spicco a livello storico, una tra tutti la citiamo sempre, ma è da lì che è nato molto, ed è Mastro Martino
della Valle di Blegno,
certo. Che è stato comunque uno spartiacque per quella che è la cucina moderna di oggi, che ha dato le basi tra l'altro per quei paletti che l'UNESCO ha premiato nella cucina italiana, quindi appunto stagionalità, regionalità, anche il chilometro, quello che viene chiamato oggi chilometro zero, no? Quindi quelli che per oggi noi sono dettami importanti della cucina vengono dal cuore del Ticino.
E quindi fondamentalmente abbiamo vinto, e poi è arrivato polemiche, cose, gente che è d'accordo, altri no. Sta cosa a me diverte particolarmente, poi quando si parla insomma degli italiani ancora di più, e noi cavalchiamo.
Però essere
cosa
a Roma in quell'occasione, mi chiedo chi c'era attorno a te. Tu hai parlato di Gino Massari, che è una delle figure importanti della pasticceria italiana.
Ministri, c'era il ministro Lollobrigida, che devo dire che il maestro Massari è stato, perché c'era Bottura, c'erano tutti dei grandi chef, è stato l'unico citato dal ministro, è stato il maestro Massari, perché gode di un grande rispetto anche al di fuori del nostro mondo. Però una cosa voglio segnalare, che si parlava di Mastro Martino, voi non sapete, o magari qualcuno lo sa, Cracco aveva pensato di fare la casa del panettone alla periferia di Milano, vicino a Abbiategrasso. Hanno una villa ancora, che penso che ci sono dei giovani. però devo dire che non ha avuto grande successo. Però se un grande chef pensa di far qualcosa per Mastro Martino, che è partito dalla Valle di Blegno, mi domando in Ticino perché dormiamo sempre, siamo un po' addormentati,
qualcosa
facciamo portare via le cose dagli altri, non lo so.
Qualcosa è venuto la Coppa
fuori,
del Mondo del panettone è qua.
Quella è l'unica
italiana.
Cosa che siamo riusciti a anticipare gli altri.
Certo. Grazie a te, Pif. Poi ne riparleremo di sicuro. È vero che con Mastro Martino c'è stato un periodo, mi viene in mente per esempio, che ne so, anche con Yuri Clericetti, che è il direttore dell'OTR di Bellinzonese Alte Valli, insomma è Alto Ticino, fondamentalmente lì se ne è parlato parecchio, c'è stato un discorso legato a lui, Marta Lenzi è un'altra insomma che ne parla parecchio, però dovremmo fare qualcosa, sono d'accordo con te, adesso ci mettiamo lì, elementi porteranno Mastro Martino ancora dove merita, nell'Olimpo della cucina.
Guarda, piccole cose, ti ricordi l'ultima volta abbiamo parlato di panettone d'autore che facevamo, questa introduzione alla degustazione del panettone, devo dire che è stato un successone.
Funzionato bene?
Un successone, veramente. Quindi la riproporremo l'anno prossimo, che sarà il 20esimo.
Sì, quindi... Secondo te, mi chiedevano, fino a quando si può mangiare il panettone? Parmi tutto l'anno.
Tutto l'anno.
Sei d'accordo? Però ci sono quelli che dicono a San Biagio che fa bene alla gola, devi mangiare il panettone.
Allora, quella sarebbe la storia dice, il giorno, il 25, no, di dicembre, quando ti mangi la fetta del panettone, dovresti prenderne una fetta, metterla in un sacchettino e chiuderla e tenerla fino al giorno di San Biagio. Poi addirittura una volta la portavano in chiesa e la facevano benedire, no? Ecco. E, se tu la mangi il giorno di San Biagio, dovresti essere esente dai mal di gola.
Poi si diceva che se diventava duro dovevi un po' fare il panettone ubriaco, così almeno quella roba può aiutare ancora di più. Quelle sono poi cose che ognuno decide di fare. Per me si mangia tutto l'anno. Capito.
Ma soprattutto quando fa caldo, ci è stato insegnato che se si scalda un po' vuol dire che il burro si scioglie, Alice, queste sono cose che...
Ma sono solo io che sento l'odore del burro qua? No, chiedo, perché io, siccome anche i nostri radioascoltatori, i telespettatori sulla 2, io lo sento, ve lo dico.
E la senti la musica?
E la sento la musica, c'è Joan Till con Eco e poi si torna perché abbiamo davvero una sorpresona che riguarda tutti noi, tra poco ci arriviamo. Brano che arriva direttamente da Sanremo 2025, Joan Till, che spesso e volentieri è qua, ha abitato qua, tra il confine, Como, Lugano.
Nella Svizzera italiana.
Sì, ormai prendiamo tutto dopo questa cosa dell'UNESCO, secondo me è giusto prenderci anche Joan.
Arraffiamo.
Però, sì, però, allora, l'abbiamo detto, qui con noi c'è il Mastro Pif. Mastro Pif ha proposto, e io di buon grado, di fare una sorpresa a voi, Alice. Perché...
La gastronoma e la valletta,
no,
diciamo così, Alice.
No, perché qui c'è una sorpresa nella sorpresa, che ancora una volta parte da quello che è l'idea di Casa Svizzera, cioè di raccontare cose di casa nostra che in un qualche modo escono o entrano e fanno poi parte di tutto quello che vi raccontiamo. Pif, non ho il coraggio perché io sono un po' emozionato.
Allora, ti posso introdurre il personaggio.
Chi è il personaggio?
Adesso non mi ricordo, ma penso 2 o 3 anni fa con lui abbiamo fatto un viaggio di 2 giorni attraverso la Svizzera e praticamente l'ho portato a ripercorrere dove tutto ha avuto inizio, quindi non so se mi sta sentendo, ma ciao Gino!
Ciao Pef!
Come stai?
Benissimo!
Ecco, non penso ci sia bisogno, ma al telefono abbiamo Iginio
Massari.
Iginio
Massari, maestro, benvenuto, è un grande piacere!
Grazie a tutti! Allora, buongiorno a tutti.
Maestro, noi l'abbiamo capito grazie ai racconti di Pif, poi comunque tante interviste le abbiamo lette, ormai la conosciamo benissimo, lei è l'istituzione in generale, almeno per quanto ci riguarda è assolutamente così, però tutto è iniziato in Svizzera in realtà, cioè nel senso che sappiamo che a 16 anni lei praticamente si è trasferito in quel della Svizzera romanda, dove precisamente tra l'altro, dove era?
Ero a Recomvillier.
Quindi Canton Jura?
Sì, da quelle parti.
Sì, esattamente. Sì. Svizzera bernese di lingua francese.
Certo. Ma come mai è arrivato in Svizzera? C'ha voglia di raccontarci un po' quello che è l'esordio di Iginio Massari?
Mio padre aveva perso tutto nella guerra e nella Svizzera aveva ritrovato il lavoro che faceva da giovane. E mi ricordo che si era trasferito a Malleret, un paesino poco lontano da Ricoviglio, mi sembra che sia 6 o 7 chilometri, dove io ho incominciato a lavorare come panettiere pasticcere. E mi sono trovato molto bene, tanto è vero che 2 anni fa Pifaretti con mia moglie sono andati d'accordo, mi hanno fatto ripercorrere questa strada.
Che bello.
E dove ovviamente a 14 anni, 15 anni grosso modo, non ero sviluppato totalmente, vedevo questa ragazza che l'ho trovata Alice, che combinazione, sono morti pochi mesi fa. E la vedevo molto più alta, anche perché portava i tacchi abbastanza alti. E io no, ero più piccolo di quello che sono adesso.
Beh, 16 anni, capiamo.
Però da lì ho incominciato a amare il mio lavoro, che come lo amo tuttora. Non c'erano orari, non mi dicevano che ora dovevo scendere o che ora dovevo smettere, perché mi organizzavo da solo. E la proprietà, il papà, che era morta da poco tempo, sua moglie, era un po', aveva l'anima persa, ecco. Diciamo che una vita insieme per 40 anni o 50 anni, poi la moglie muore per una brutta malattia. E lui non sapeva più se era sulla terra o dove era. Tanto è vero che si ubriacava facilmente e lo portavo io a letto.
Una vita, ci immaginiamo una vita comunque difficile. C'è stata la guerra, bisognava ripartire. Voi siete ripartiti dalla Svizzera. Iginio Massari, proprio in questo senso, in questa ripartenza, che poi è stata l'inizio della sua vita professionale anche, che ricordo ha di qualcosa che ha imparato e che ora vediamo nelle sue creazioni, che fanno poi il giro del mondo e l'hanno resa la persona che è lei e ci rende onorati di averla qui con noi? Cos'è che ha imparato in Svizzera? Una base, un qualcosa, un dolce?
Sì, diciamo che la base della pasticceria l'ho imparata in Svizzera. E leggevo spesso le riviste, che c'era già l'école, di Lucerna.
Sì, la Richemont di Lucerna.
La Richemont di Lucerna, li seguivo, uscivano mensilmente, mi ero abbonato, leggevo anche i libri che avevano già fatto. Vorrei ricordare che è stata una delle scuole più antiche dell'Europa. Aveva dei principi che probabilmente non so se li ha ancora, molto intelligenti, dove riusciva a percepire tutte le tecniche che c'erano nel resto dell'Europa e del mondo. E avevo portato poi, venuto in Italia e aperto le pasticcerie, portavo i miei colleghi a questa scuola, perché era comunque un'idea di innovazione nella professione.
Ecco, possiamo dire che la scuola Richemont di Lucerna a livello didattico è sempre stata una scuola all'avanguardia, magari non dal punto estetico come lo possono essere la pasticceria francese e la pasticceria italiana, ma dal punto di vista didattico è sempre stata, possiamo dire, la numero uno. Magari due o tre piccole cose su
Iginio,
perché
ci piace, certo.
Lo conoscete come il pasticcere che a volte sembra severo quando lo vedete in televisione, ma non lo è per niente.
È vero, a Masterchef, sì, quando arriva lui hanno paura tutti.
Non è così, ha un grande cuore. Allora, gli piace...
Ho capito, un grande cuore, però quando uno sbaglia è giusto mazzuolarlo. Eugenio, è così, cioè uno sbaglia, mazzuolato, così la impari.
Giusto.
Certo.
Gli piace lo spritz? No?
Gli piace lo spritz? Beh, giustamente.
Ha avuto un passato da pugile.
Sì, è vero, questa l'ho letta, lo sapevo. Sì.
E poi la cosa che a me fa più effetto è che quando io ero un giovane e che lui veniva a fare i corsi da noi a Trevano, no? Io lo vedevo da seduto, lui era lì a farci il corso, pensando che adesso io ce l'ho seduto in giuria, no? Quando faccio la Coppa del Mondo del Panettone.
A Lugano.
E lui deve fare quello che gli dico io.
E fa un certo effetto.
È una cosa che fa un po'.
Quanto godi, Pif?
Abbastanza.
beh, immagino che ci sia questa bella amicizia, si capisce, si percepisce dai racconti di Pif, sicuramente anche da parte del maestro Massari. Maestro, ma allora è proprio così, cioè, nel senso che lei è un buono di base.
Allora, sul lavoro
no,
non è che io sono severo, il lavoro non si scherza, specialmente in alimentazione non si può essere leggeri. L'alimentazione fa parte della nostra esistenza. La pasticceria deve essere un'emozione da quando si guarda a quando si mangia. Bisogna rispettare le regole, essere a conoscenza di tutto ciò, come si costruisce un prodotto, per non fare la carta assorbente, perché ognuno dovrebbe farsi le proprie ricette. E questo qua purtroppo il 99% dei pasticceri non conosce lo schema per poterlo fare. Ovviamente è cambiato tantissimo da 60 anni fa, 60-70 anni fa adesso, è diventato molto più scientifico, più centrato sulla salute in ogni senso.
Sì.
Diciamo che gli esami che io vorrei far fare ai pasticceri sarebbero come fare una laurea in scienze alimentari.
È una cosa seria, l'abbiamo
certo,
capito.
Certo, soprattutto poi il pasticcere deve essere preciso.
Beh, Alice Tognacci, gastronomia l'hai studiato, è una cosa seria, la cucina e il cibo.
Certo, da laureata in scienze gastronomiche capite che esiste un'università che ha fatto del cibo a 360 gradi una disciplina accademica.
Però
no?
Adesso piano piano, come dice il maestro, si capisce, le persone tendono a prenderla anche con più serietà, l'idea che c'è un'università. Piano piano è scontato, perché è davvero una cosa complessa, seria.
Sicuramente negli ultimi 10-15 anni, no, Pif, c'è stata una sensibilizzazione importante da parte del pubblico, dell'opinione pubblica, anche grazie, se vogliamo, a un certo tipo di comunicazione. Non sempre i programmi però di un certo tipo hanno aiutato, perché poi hanno portato, come sempre quando diventa un po' una moda, perché comunque dobbiamo dire è diventata
una moda, chef,
no? Siamo tutti chef,
banalizza magari.
Banalizza e soprattutto magari non fa capire la dedizione e l'importanza che ha il rigore in questo campo, perché va bene che si mangia, si beve, si sta bene, si gode del
certo.
cibo, ma dietro c'è un lavoro importantissimo di preparazione, di studio, non si finisce mai di studiare, e qui abbiamo dei maestri che ci insegnano che non si finisce mai di studiare.
Si potrebbe dire che l'errore più comune che fa il consumatore quando va a fare gli acquisti, perché non tutti vanno in pasticceria,
dacci consigli, bravo, giusto,
dall'artigiano, non si leggono mai abbastanza le etichette.
Certo.
Dovete guardare, quando ci sono delle E dovreste accendersi la lampadina.
Vuol dire edulcoranti, queste cose qua.
Quando una data è 3 mesi, 4 mesi di scadenza, io mi
chiedo. Che è qualcosa scuva mia. Questo di sicuro.
Non so, cosa ne dici tu, Gino, di questa cosa?
Ma sì, è vero, ma quando parlo di E, molte persone pensano che certe cose sono naturali, invece sono chimiche. E ovviamente le certificano. Certi prodotti, per esempio, una volta è cambiato tantissimo tutto da quando ho iniziato io in Svizzera ad ora. Una volta lo zucchero era un tampone, perché era un tampone batterico, i frigoriferi non c'erano, c'erano le ghiacciaie, perciò si conservava a 14 gradi, e lo zucchero era l'unico sistema per non avere la disenteria, in poche parole.
Certo, è vero, perché
era un vero conservante naturale,
certo,
no?
Certo, si diceva esatto in un altro modo, questo poco ma sicuro.
Calcoliamo che ogni grammo di zucchero copre 5 grammi di acqua. Perciò più zucchero c'era, meno cariche batteriche ci sono, se c'erano. Dico ci sono perché nei paesi caldi usano ancora lo zucchero.
Certo.
Oggi
certo.
Abbiamo la climatizzazione in casa, i frigoriferi e i congelatori. Noi, per esempio, in certe tipologie di dolci nella panna non mettiamo più crema chantilly, con il suo vero nome, 100 grammi di zucchero sul litro, ma ne mettiamo 15. Così quando uno l'assaggia sente appena appena la dolcezza, ma sente il gusto della panna, che è praticamente di latte fresco. E se tu metti 100 grammi senti il dolce, ma non senti il gusto della panna. Lo senti perché sai che c'è.
A noi a Casa Svizzera, Maestro Massari, piace tantissimo stupire. Devo dire che avere voi che ci insegnate, oltretutto, vabbè, avere questo ospite, ma anche che lo zucchero va bene, ma va dosato da un pasticcere, penso che l'insegnamento migliore anche da parte vostra, che avete studiato e continuate a studiare tutto quello che è il mondo dei dolci. Grazie, grazie,
grazie
di
mille,
cuore.
Tanti auguri, grazie davvero per essere stato dei nostri, è sempre un grande piacere. E ovviamente noi tra poco torneremo a parlare di cose buone, caro il mio Piff, però andiamo con un po' di musica. Jack Johnson, Radiate. Grazie maestro.
Ciao Gino, grazie.
Saluto a tutti.
Radiate con Jack Johnson, un altro che insomma è arrivato nella Svizzera italiana. Ricordo che è venuto qui a fare un concerto per Moon & Stars. L'abbiamo intervistato, l'abbiamo conosciuto, crush di mia moglie, tra l'altro, cioè se mia moglie gli parli di Jack Johnson, pam, capisce più niente. Questa è la base. Ma è la verità.
Ma voleva lei che lo raccontassi?
Non lo sappiamo. Però io così ho avuto il bonus per parlare di Cara Delevingne, che è il mio crush, capito? Secondo me tutti dobbiamo avere un crush.
E quindi
vita.
Siete pari.
Siamo pari, però io non l'ho mai incontrata. Cara, cara, if you're listening to us, come
non
on.
Non l'hai detto, cara, cara, non l'hai detto.
Era too much. Però detto questo...
Troppo dolce,
volevo
troppo.
Dire che ha fatto stand-up paddle qui ad Ascona, è andato a padellare prima di fare il concerto.
Ah, non Cara Delevingne. Ok, ok, no. Siamo ancora alla canzone di prima.
Siamo ancora alla canzone di prima, ma torniamo però a noi, perché... Devo dirvi la verità, questo è un periodo che da una parte adoro e dall'altra invece mi mette un po' proprio a soqquadro il mio essere.
Dici di più.
Sì. È il momento in cui a casa si fanno i biscotti di Natale, ok?
E quante persone lo fanno?
Secondo me tantissime, perché poi ti arrivano, è il pacchettino, la cosa, alcuni sono buonissimi, altri, lo dico senza dubbi, non fateli, perché cioè, ti rimangono già lì un po' sul gargarozzo, però ce ne sono alcuni che sono bravissimi. Ma è un lavoro, è una mazzata imbarazzante. Io li ho fatti domenica, ma tipo tutto il giorno, sono stato bullizzato da mia moglie, è stato un lavoro pazzesco, incredibile, e
anche
mi domando...
Anche questo non siamo sicuri che volesse che lo dicevi?
E tanto sta lavorando, quindi non c'è ascolto. Però fondamentalmente è un lavoro, e per me è quasi troppo, nel senso che li adoro, adoro mangiarli.
Ma qual è
adoro
la storia dietro i biscotti? Qual è la storia? Magari poi li apprezzerai anche di più quando li farai. Alice Togliacci, qual è la storia dietro questi biscotti di Natale?
Beh. Ragazzi, la storia, allora, innanzitutto bisogna dire che come tutto affonda le radici a quello che è nel mondo gastronomico a migliaia di anni fa, e in questo caso ancora quando non si parlava di Natale come festività, che è arrivata con le pratiche del cristianesimo, ma si celebrava con il cibo il cambio delle stagioni.
Il solstizio d'inverno
quindi
era quello.
Sì, si festeggiava il solstizio d'inverno e... con il cibo si ringraziava le divinità, oppure comunque era un momento di convivio, di banchetto insieme per festeggiare il cambio della stagione, ma soprattutto la stagione fredda che arrivava e quindi le ristrettezze che l'inverno portava. Con l'arrivo della celebrazione del Natale, soprattutto nel Medioevo in Europa, cominciano a diffondersi quelle che sono delle preparazioni che si avvicinano ai dolci natalizi di oggi, perché cominciano a girare anche quegli ingredienti che venivano dalle rotte dell'Oriente, quindi spezie come cannella su tutte per il periodo natalizio, chiodi di garofano, lo zenzero. E si creavano questi pani e questi dolci arricchiti o comunque dolci a base anche di burro e di zucchero, che erano ingredienti da signori, no?
Certo.
E diventavano quindi un cibo importante per le feste anche nell'usanza contadina, che veniva però relegata chiaramente al Natale proprio per festeggiare. E ho trovato diversi documenti storici che raccontano che già al tempo le festività erano molto sentite, che si festeggiava anche per 12-15 10 giorni il periodo natalizio, e addirittura ci sono dei documenti che riportano all'abbellimento delle case, si addobbavano già anche le abitazioni, e quindi anche l'entrare in gioco di questi dolci che diventavano un momento sì da condividere, ma anche magari come regalo effettivamente da
anche perché
da
si conservano bene, diciamo, il biscotto in sé ha una buona conservazione.
E qui torno alla tua domanda, Alice, dicevi da dove vengono, no? Quindi questo è il, diciamo, le radici storiche
e geograficamente dove lo
allora,
posizioniamo?
Geograficamente la paternità, come sempre, delle ricette,
la Svizzera,
cose...
è ticinese,
no. No. Locarno, di Locarno.
Invece Piff mi guarda come per dire guarda che magari non sei lontano, è nostra? Cioè, biscotti abbiamo inventati noi?
No, non abbiamo inventato.
Ah, pensavo la bottiglia.
La Coppa del Mondo del panettone, sì.
Del Nord.
Del Nord.
Andate nei mercatini di Natale adesso, Colmar, quella zona lì.
Sì.
Quando passate vicino a una pasticceria, escono col vassoio, vi offrono per strada i...
Cosa facciamo
infatti,
qua?
Infatti è una tradizione soprattutto dei territori in lingua germanica, e comunque ci rientra poi anche la Svizzera e l'Austria.
Vedi?
E comunque del Nord. La paternità, come vi dicevo, come tutto nel mondo gastronomico, non esiste mai, si insegue un po' il mito delle origini, non c'è mai una persona che in quel momento inventa una ricetta e fa qualcosa quel tal giorno e da quel giorno nasce, è sempre una commistione e un incontro di culture,
certo.
Però le storie che girano attorno a queste cose ci piace raccontarle perché comunque rimangono anche impresse, no? E hanno fatto comunque diventare in questo caso i biscotti quello che è il simbolo per noi oggi del Natale. E si diceva in Germania cominciano a girare quelli che sono i Plätzchen, quindi proprio i primi biscotti a base di pasta frolla, Piff, che venivano anche decorati. E
ma sono gli Spitzbuben, non hanno, come sono fatti?
Ecco, sono gli Spitzbuben, sono due con dentro la marmellata,
okay.
Questi sono singoli e venivano decorati. Da lì si dice anche che successivamente siano stati poi gli olandesi che hanno portato nella cultura del Nord America, dove è sentitissima la cultura del fare i biscotti di Natale e tutto il mondo cookies, l'hanno portata nel Nord America. Quindi gli olandesi che si erano insediati in Pennsylvania hanno portato questa tradizione di quelli che venivano chiamati i sand tarts,
okay.
Quindi questi biscotti, direi anche sabbiosi,
sì,
no?
Sì.
E si diffondevano proprio per un discorso di durabilità, perché si conservavano bene. E una chicchetta, quelle che piacciono ad Alice Pedrazzini, sì, qua vicino a me, è il fatto che pare che proprio la parola cookie derivi dall'olandese, se
che
c'è qualcuno
dire?
Che sa la lingua mi perdoni, non so se lo dico bene, coekje.
Coekje. Okay.
Quindi il termine olandese è appunto che riportava a questi dolci, coekje, quindi cookie in inglese.
Ah, ecco, se c'è qualcuno in ascolto che arriva dall'Olanda, dai Paesi Bassi, insomma ditecelo. Tanto stanno arrivando un sacco di messaggi, un sacco di fotografie da parte dei nostri ascoltatori. Ce n'è una in particolare, Maria, che ne avrà fatte almeno 10 qualità diverse, una roba fuori di testa. Maria, non ci bastano le foto.
Maria, secondo me ha origini germaniche, perché io ce le ho e da noi in famiglia è un lavoro.
Ah, ma anche per te lo è?
È certo che è un lavoro, ed è veramente un'istituzione.
Una
mia nonna ha quasi 90 anni col tendinite alla mano perché ha dovuto assolutamente fare tutti i tipi di
impasto.
Quello. Però tra l'altro, per chi ci sta mandando messaggi e chi è incuriosito, c'è davvero un articolo su RSI Food che dice proprio biscotti di Natale, perché li prepariamo? E dietro c'è quello che tu ci hai raccontato, ma anche tanto di più, e anche l'origine dei termini. Io forse uno su tutti, i milanesi, perché...
I milanesini, buoni, mi
vengono da Milano, allora mi viene da dire, questo
ovvio.
Vado dritta lì.
Nord Italia.
Tutti pensano, giustamente, no? Comunque che ci sia un link forte, quando invece nascono a Basilea, intanto, quindi quelli sono...
Ma a Basilea fanno i leckerli, mica i milanesi.
È una delle ricette di base della pasticceria svizzera che si fa per tarare la frolla.
Ah!
la pasta milanese è proprio quella di mezzo, poi c'è quella che fai con un po' più di burro e meno tuorli, quella che fai con un po' più di zucchero e meno burro, però quella milanese è proprio quella di mezzo. Però mi viene una battuta, perché io con l'Anice ho lavorato
parecchio,
abbiamo fatto diverse, era la preparavamo le ricette,
cuochi d'artificio, cucinatori, insomma, tanta roba.
Ho avuto anche, scusa Pif, posso
ma abbiamo un minutino e mezzo per chiudere.
Sono stata anche la presentatrice di una Coppa del Mondo di Pif.
Sì, ecco. Però un piccolo aneddoto, io ero un po' famoso per le mie freddure, no? Adesso mi viene una battuta. Eccolo. Qua, perché qua ci sono due, una Alice.
Sì. Due.
Ho paura.
Cosa sono?
Due
Alici.
Sì.
Alici, quindi ci riferiamo alla Liguria, perché le Alici sono, cosa sono? Sono
da mangiare.
Da mangiare. Rimaniamo sempre nell'ambito.
Sì, sempre nell'ambito.
Però comunque possiamo dire Alice nel Paese delle Meraviglie. Siamo andati
molto bella, molto bella. Peccato che devo interrompere subito. Io volevo chiudere, allora, dopo questa bellissima battuta, volevo chiudere, ma allora perché se vengono da Basilea li chiamiamo milanesi?
E qui Pif può testimoniare, era il fatto che nel 700-800 Milano era visto come una patria, no, importante, sì, anche perché dava lustro a quelle che erano le ricette del tempo di pasticceria, e quindi aggiungere gâteau milanese usando il francese dava quel tocco di raffinatezza che dava qualità, diciamo, alla preparazione. Quindi è solo un discorso, è un marketing del Settecento,
già si faceva, insomma. Noi invece il marketing ve lo lanciamo dritti, ci vediamo domani, grazie Pif, grazie Alice Tognacci, RSI Food, Alice Petrazzini,
a domani.
Ciao, mamma,
con qui.
Va, quanti arrivano, mamma mia, quanti biscotti.
Adesso li guardiamo tutti.
Sigla e poi arriviamo.
Mandateceli i biscotti, mandateceli.